Playground
Hoops and Records.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Playground Hoops and Records. Io sono Salvo.
E io sono Matteo. Bene. Ah, che bella domenica soleggiata, Salvo.
Eh sì, guarda, ci voleva, l'aspettavamo da tempo. E sono davvero davvero contento, insomma, finalmente almeno si può uscire, per carità, sempre con la mascherina, però almeno dai, esci, ti fai un po' di sole ed è bellissimo.
Infatti, un po' di sole, un po' di bella gente, un po' di bella vita, qualche spritz per asporto, che non fa mai male, cioè, sono i pochi metri di libertà.
Gente che fa i picnic anche, che sempre con distanziamento.
Sono picnic tipo di quattro persone su un intero parco solo loro.
Ma guarda, ne ho visti parecchi in questi giorni.
No, quindi... metti se sei convivente, se sei magari vivi nello stesso mare, tipo i coinquilini.
Beh, probabile, io non lo so, non sono andato a chiedere. Non ho indagato.
Però potrebbe essere, insomma, diciamo che si cerca di prendersi la libertà a chi rimane. Cioè, non è che non ci diano la libertà. Non siamo sotto una dittatura con l'H, però insomma quel pochettino tra una settimana dovremmo essere un po' più
un po' più di una settimana, però vabbè, dai,
lunedì prossimo, cioè non quello,
sì, quello dopo ancora,
quello vabbè. Dopo ancora, siamo, ecco. Capiti.
Allora, diamo rapidamente i contatti, poi ti cedo la parola perché vedo che fremi dalla voglia di parlare. Allora, seguiteci su Instagram @PlaygroundHoopsAndRecords e poi sempre su Spotify, seguite il dischetto giallo di Playground Hoops and Records per tutti i podcast, tra cui anche questo. Ma cos'è questa base lo-fi?
È una base, verità anni 80.
Retrowave,
bravo.
Cos'è sta roba?
Perché
lo-fi retrowave.
Stiamo andando sulla dance oggi.
Ma cosa dico pure io? Lo-fi retrowave.
O lo-fi o non lo-fi. noi lo facciamo oggi. We made it. No, giusto.
Che ne so.
Lo facciamo.
Lo so.
No, we make it. L'abbiamo fatto, we made it. Allora, niente. Oggi mi è passato per la testa, per la parte musicale, cos'è che unisce musica urbana e italo dance? Oggi ascoltavo, anzi anche gli altri giorni in verità, un po' di musica del passato, di quella musica da giostra, come si dice da ste parti, che ci è piaciuta tanto. In verità aveva una sua sottocultura, chi seguiva all'epoca M2O, Dance Tech, un forum, o il Foxato Forum, insomma, ne sa che c'era una sottocultura, pur essendo musica molto commerciale. E secondo me ci sono due cose che uniscono, nel senso che i ragazzini che oggi fanno trap, penso a Sfera, penso a Gali ad esempio, e che hanno dei ritornelli molto pop, molto catchy, hanno in un certo senso preso ispirazione dai ritornelli della musica dance, da Prezioso, da Ponte, da Molella, da Vanni G, insomma da tutto quel mondo, che diciamo a sua volta derivano un po' dallo stile di scrittura dei ritornelli del bubblegum pop degli anni 60, quindi qualcosa di molto forte a livello di impatto sonoro, però di molto fruibile e molto up tempo. C'è anche le canzoni con delle sonorità un po' più scure, non sono veramente low key, comunque insomma fanno ballare, fanno viaggiare. Ecco, e vuole essere anche una puntata un po' più sbarazzina del solito. E in più parlerò io di anime, manga e ovviamente la connessione musica che ascoltavamo da adolescenti con gli anime e manga che si scoprono a quell'età là e si ha più tempo per fruire di quei contenuti in quell'età là, mi sembrava e mi sembra una bella unione e commistione, come dire. Che ne dici te?
Sì, molto bello. In realtà non vedo l'ora di ascoltare, perché è un po' il tuo argomento, quindi insomma...
Ovviamente parleremo di roba attuale, vedo qualche manga, qualche anime da vedere, non del 1500. E giusto solo per rimanere con un piede nella contemporaneità. E comunque, e poi, ascoltando tanti pezzi, ce n'è uno in particolare che mi ha colpito, ovvero Vanni G, All My Illusions, che se non erro è del 2004, del 2005, Vanni G dietro il progetto Tell St. George e tante altre hit della Do It Yourself Records, dove c'era anche Molella, per dire così, aperta da Molella, e al secondo 0.50, quando c'è la pausa prima della carica del primo synth, i piattini, gli snare, sono quelli della trap. E lì ho detto, cazzo, questi qua utilizzavano quel tipo di sound già nel 2004, cioè, boom, flash totale. Comunque direi, bando alle ciance.
Facci vedere.
Iniziamo ascoltandoci Vanni G con All My Illusions. In versione... sì, iniziamo un po' con la versione stessa, così ce la godiamo per bene. We'll be right back.
sorpresa, amore. Disperato.
Allora, siamo tornati, vi do la tracklist, spero vi sia piaciuto il mix, spero. Allora, abbiamo ascoltato in successione Vanni G, All My Illusions, poi abbiamo ascoltato Rabbi Rossini con... Rendezvous, volevo dirlo bene, Rendezvous. Tu che sei esperto di francese, salvo, Rendezvous, hai detto
rendezvous,
bene? Rendezvous, vedi, Rendezvous. E poi Dogma featuring Fab, cover della famosa canzone di Nada, Amore Disperato, con ovviamente il cassone sotto e un synth che ragazzi tira su tutto. Questa era la nostra intro. Adesso però parliamo un po' di manga, di anime. Vi do qualche consiglio, così siete a casa, non avete un cazzo da fare perché per una settimana c'è ancora smart working, lockdown vari. Allora, intanto parliamo di Eden Zero, che è un manga iniziato nel 2018 da Hiro Mashima, colui che ha fatto Fairy Tales, mi pare, che aveva avuto già successo, che non ho mai letto, visto l'anime, però diciamo che Eden Zero riprende un po' quelle tematiche là. Io ve lo consiglio se vi piacciono i manga a tema spaziale, con i superpoteri, è uno shonen battle manga, cioè si danno le mazzate. E quindi lo spazio, il Sakura Cosmos, cioè praticamente il protagonista Sheik, che assieme a Rebecca vanno alla ricerca di avventure in questo cosmo. Si chiama Sakura Cosmos perché ha tutti i petali degli alberi, dei ciliegi giapponesi, tipici ciliegi giapponesi, che al posto tipo del vento spaziale ci sono loro. È molto fantasioso, c'è una bella costruzione della storia, ogni tanto sono qui giusti colpi di scena che danno, come dire, succo al tutto. Ecco, perché ve ne parlo? Perché oltre ad essere un manga appunto degli ultimi anni, ha avuto anche un adattamento anime che è iniziato la settimana scorsa. Sono usciti i primi due episodi, ovviamente li trovate per vie traverse, e sottotitolati. Si sa che forse dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell'anno, quindi se non volete stare là a cercare le versioni sabbate, insomma, Netflix potrebbe tornare utile. È un bel manga, è leggero, è molto, per dire, alla Demon Slayer con altro manga, però quello è già conosciuto. Eden Zero c'è pubblicato ovviamente in Italia, quindi se andate tipo qua a Padova dove vendono i manga c'è. Ecco, e sono già usciti, mi pare, abbastanza numeri. Tankobon, usciti abbastanza numeri. Quindi se vedete magari l'anime Perché c'è un po' sta roba per cui l'anime è quello che poi lancia a livello commerciale, perché l'anime è più accessibile. Se vi piace quello, secondo me il manga merita, perché forse si prende rispetto alle prime due puntate dell'anime un po' più di tempo per raccontare le cose, e quindi entrate meglio anche dentro i personaggi che non hanno sta mega, diciamo, non hanno sto mega approfondimento psicologico, però insomma ce l'hanno, quindi sono caratterizzati quel tanto che serve. Questo per la parte manga. Anime, continuando sugli anime, io vi consiglio I Cavalieri del Drago. Uno dirà da casa, cazzo, però io I Cavalieri li ho già visti quando ero pischello su Italia 1, magari anche sulle reti minori. Qual è il problema? Che quella serie là, siccome non ebbe sta mega botta di ascolti, la tranciarono. Cioè, rispetto alla storia vera del manga, l'anime sostanzialmente copre, mi pare, circa poco più che la metà. Quindi la volontà ora è di finire con questo nuovo anime tutta la storia del manga. Dragon Quest è nato come un videogioco negli anni 90, mi pare, il cui character design era stato fatto da Akira Toriyama, ovvero il padre di Dragon Ball. Difatti i personaggi hanno un po' quell'estetica lì. Allora, uno dirà, sì, però oggi lo rifanno fatto male. No, la figata di questo Dragon Quest, Dai Bouken, ovvero l'avventura di Dai, che è il protagonista, è che è molto fedele. Nel character design riprende la serie che ci ha appassionato un casino, e anche la sigla, anche la bellissima, anzi le sigle dei cartoni animati in Italia migliori di quelle giapponesi, secondo me, per quanto riguarda la parte Giorgio Anni, perché le sigle uscite tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 erano delle, praticamente era Italo Dance al servizio dei cartoni. Ti ricordi, Salvo?
Come no?
Cioè, Cavalieri del Drago era una delle più fighe di tutte, anche quella di Gundam. Vabbè, poi quelle di Dragon Ball.
Io mi ricordo Pokémon e Dragon Ball, che ogni pomeriggio ero sempre lì, Ma la verità è che anche quelle un po' più per ragazze, sì, tipo Rossana, per esempio.
Ma quelle erano Italo Dance.
Beh, un po' ci si avvicinano, però.
Hanno sempre una scrittura molto accessibile, essendo sigle di cartoni, ci mancherebbe. Però col cassone Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh, i Cavalieri del Drago. Yu-Gi-Oh. E quindi, insomma, c'è anche questa connessione.
Io mi ricordo anche la sigla nuova dei Cavalieri dello Zodiaco.
Anche loro, quando li hanno iniziati a trasmettere su Italia 1, anche loro hanno avuto delle sigle. La prima era Italo Dance, cioè, ecco. E mi ricordo Pokémon Oltre i Cieli dell'Avventura, che era praticamente lo stile Eiffel 65 messo su una sigla dei cartoni. Quindi era
che
proprio
spettacolo.
E c'è stata un'intervista di Giorgio Vanni che ho visto tempo fa, dove lui diceva: noi abbiamo fatto due bellissime sigle, che era la prima di Dragon Ball e la prima di Pokémon. Però è capitato solo in due casi che le sigle delle stagioni 2 sono state più belle delle prime. Ovvero è successo per What's My Destiny e per Pokémon Oltre i Cieli dell'Avventura. E là effettivamente, anche passando col tempo, cioè nel senso, col tempo effettivamente è vero. Che poi c'è una cosa da dire, leggevo anche su un altro articolo che se tu vai a vedere gli ascolti delle persone, soprattutto della nostra età, hai tipo passi da Bon Iver agli ascolti di canzoni pop di quando erano giovani, non è che siamo dei cavi, quando erano adolescenti giovanissimi, e tra quelle, oltre magari a, che ne so, un 50 Cent in the Club, ci sono anche le sigle di Giorgio Vanni, quindi
mamma mia,
cioè, per far capire come sì, erano sigle, erano pop, erano semplici, però
hanno avuto un impatto particolare.
Bravo. Quindi vi consiglio Dai la Grande Avventura. Siamo alla puntata 28 e anche questo ovviamente non c'è in Italia, non si sa quando arriverà, lo potete trovare, insomma, sottotitolato. Ecco, e arriviamo però alla parte finale, diciamo, di questo mondo anime manga. E a Padova, parentesina piccolina, le fumetterie non mancano. Nel senso, ce ne sono a chiodo, cioè, non si può dire, però sono abito in un posto dove non ci sono. Stica. Passiamo invece adesso alla parentesi Miyazaki. E quando dici Miyazaki, dici
Dico?
Sti cazzi.
Ah, ok.
Pomporino, vabbè, a parte questo.
No, non allora, ci sarei mai arrivato.
Miyazaki, belli film, sti cazzi. Vale. No, a parte la parentesi comica. Allora, invece adesso parliamo di una serie del 1500, scherzo. Però voglio solamente introdurre, diciamo, questo nome dell'animazione giapponese che ha sostanzialmente segnato e sta segnando ancora. Allora, io di lui vi consiglio che hanno da poco messo su Amazon Prime, lasciando stare che Amazon ha tutti i suoi, diciamo, la sua parte negativa per i lavoratori. Adesso parliamo solo della parte dell'offerta contenutistica video. E Conan, il ragazzo del futuro, l'hanno appena messo. Prima lo si poteva trovare solamente rippato dalla TV, si vedeva male, tradotto in italiano ancora la versione quella che era andata sui canali Mediaset. Adesso che finalmente è su Prime si può rivedere bene. Io la consiglio tantissimo perché a livello di storytelling, di magia, di significati anche, ha tanto da dire, soprattutto oggi, perché è una serie molto ambientalista, c'è molta ecologia, la scienza quando viene usata male. E di questi giorni la notizia che l'acqua radioattiva di Fukushima la vogliono buttare nell'oceano mi ha fatto venire in mente subito la connessione con Conan, il ragazzo del futuro. Però passiamo ad una sceneggiatura di Miyazaki più recente, del 2010, che me l'ha consigliata Cristina di Sharebooks, che ringrazio tantissimo. Io Miyazaki non l'ho mai esplorato tanto, colpa mia, devo dire che merita, ma è più veramente non per tipo perché non mi attiva, ma perché non ho avuto tempo. Capita, giusto Salvo? Giusto?
Giusto.
Capita che delle volte, tu per esempio, se ti dicessi, tu ti sei mai visto le ultime serie di Cavalieri dello Zodiaco?
No.
Vedi, capita, pure sono fighe.
Ma perché io non, cioè, non sono sto mega appassionato di manga o di anime in generale, quindi...
A te piacerebbe andare in Giappone e parlare con le giapponesi, ho già capito io te.
Vabbè.
Con le cosplayer. Dobbiamo andare al Lucca Festival, vecchio, fidati, secondo me là potresti trovare interessante.
Allora, Lucca Comics dici?
Sì, Lucca Comics Festival.
Bello, bello. Allora, dico la verità, mi piacerebbe andarci. Cioè, io non sono uno di quelli mega appassionati che si va a fare digging di fumetti, eccetera. Però comunque, per esempio, Albi Comics, restiamo nel nostro piccolo.
Albi Comics di Padova.
Ecco. Per esempio, quella è stata un'esperienza che io invece mi sono vissuto bene. Cioè, mi ricordo, cioè, io e te era il nostro primo anno qui a Sherwood. Abbiamo intervistato Sio, renditi conto.
Sio, sì, che fumetti qua in Italia, che è molto...
Cioè, per chi non lo conoscesse, Sio è un po' il padre di Scottex. Ecco, quelli... Insomma, tutte quelle robe là.
Sì, abbiamo... No, infatti... Il mondo dei fumetti secondo me è molto bello, cioè nel senso è un mondo dove non vorrei dire la solita cazzata, tipo è bello perché ritorni bambino, quelle robe là, perché mi fa un po' tra virgolette pigliare male, però no, è vero, perché c'è un po' sta roba del tipo, in verità secondo me è un mondo di storie, di racconti che effettivamente lasciano qualcosa di interessante. Cioè, attraverso un contenuto magari un po' più semplice, un po' più, come dire, innocente per certi aspetti delle volte, comunque più fantasioso, ecco, di quel fantasioso però innocente, passami il termine, passatemi okay. I termini, riescono a veicolare, come ad esempio in Conan, oppure ad esempio anche nel film di cui vi sto per parlare, dei concetti molto importanti. Difatti, il film sceneggiato da Miyazaki, ma diretto da Hiromasa Yonebayashi, io con i nomi giapponesi sono terribile,
vabbè, questa roba. Puoi immaginarti io, quindi...
È un film del 2010, uscito in Italia, l'ho trovato anche questo in DVD, Si chiama Arietti, il mondo segreto sotto il pavimento. Letteralmente il titolo originale sarebbe La prendo in prestito, proprio tutto attaccato. Io non vi spoilerò niente, perché secondo me questo film è da vedere. Vi dico solamente che tra le tematiche consiglia, che trasmette, tra i messaggi, però senza fare il pippone. Cioè, sono quei messaggi veicolati che tu li devi comprendere per empatia, non è che ti fa lo spiegone. C'è anche qua l'ecologia, l'ambiente, un essere umano che devasta l'ambiente. Nel momento in cui lo fa non se ne rende, ma poi se ne rende conto. Un'altra parte che va avanti, che ha quasi bisogno di deturpare l'ambiente per sfogare le proprie mancanze. E c'è l'ambiente personificato, non vi dico in cosa, ovviamente se no vi spoilerò. che nella sua semplicità, nella sua eleganza, nella sua anche tenerezza, proprio forse è questa la cifra di Miyazaki che mi piace molto, la tenerezza che mette in quello che fa, che però è una tenerezza, una semplicità che dimostrano anche la forza di essere se stessi, cioè un po' tipo un tramite per mostrarsi veramente quel che si è. Insomma, i protagonisti di questa storia, che rappresentano, impersonificano la natura, secondo me hanno da insegnare su tutto quello che è il rapporto dell'uomo con l'ambiente, un certo tipo di rapporto negativo, e che ancora oggi non ce ne rendiamo conto, perché appunto Fukushima, con tutti i controlli e le robe, comunque ci dovrebbe far ragionare un po', ecco. E quindi, ripetendo un attimo, allora vi ho consigliato Eden Zero, manga e anime. Vi ho consigliato l'anime di Dragon Quest, La grande avventura di Dai, che li trovate sottotitolati, e il manga di Eden Zero lo trovate già pubblicato in Italia. Poi vi consiglio di guardarvi su Amazon Prime Conan, Il ragazzo del futuro. E poi vi consiglio di vedere questo film, Arrietty, con due R e due T, Il mondo segreto sotto il pavimento. Prodotto ovviamente dallo studio Ghibli. Dico l'ultimissima cosa: si ispira ai racconti fantasy per ragazzi dell'autrice inglese Mary Norton, quindi insomma, che ovviamente è trasportato in questo mondo giapponese con tutti i crismi dell'epoca. Io vi invito a non leggere solamente le scan dei manga, ma anche a comprarli, perché secondo me averli là in mano ti permette di soffermarti meglio sull'opera. Detto questo, Salvo, io partirei per un'altra canzoni Italo Dance. Poi lascio la parola a te.
Ok.
Adesso ci ascoltiamo Danny J, quello del gioco dell'amore, con Ellen, con Revolution, assieme a I Love Force.
Rebel on! believe you just find my direction. I don't wanna wait, now I wanna fight, 'cause someone at the side, you've done your time.
Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato What Mangione con Gira il Mondo e prima Danny J e Love Force dal disco Plug and Play del 2008 penso, con Revolution, un pezzone assurdo che tira giù tutto. A lei Salvo, l'ascoltare, io ho parlato abbastanza.
Guarda, la tua selezione mi è piaciuta tantissimo. Soprattutto è stato bello anche vedere un attimino, ascoltare qual era la connessione con l'urban, con la trap. Perché ci sta, è bello. E sono cose alle quali, dico la verità, io stesso non ci avevo neanche pensato.
Allora, prima di lasciarti, in verità, volevo fare la connessione tra le due robe. Perché vi consiglio sempre di vedere una roba, questa qua su YouTube, ovvero la storia dello Spoken di Sommobuto. Ha fatto vari video sulla storia di manga a tema sportivo, appunto gli Spoken. Ha fatto Rocky Joe, Capitan Tsubasa, Ollie e Benji, eh? Però in questo caso, ovviamente parlando di basket, la storia del fumetto di basket per antonomasia, ovvero? Slam Dunk.
Ah, ok.
Slam Dunk, gli anni 90, penso, tra Slam Dunk.
Boh, io conosco, cioè,
Jordan, Space Jam, cioè.
Bravo. Per me è Space Jam, insomma, tutto quello che ha a che vedere con basket e cartoni. Comunque, di manga non ne conoscevo, dico la verità.
Comunque, se cercate Sommobuto, la storia dello Spoken con la K, Slam Dunk, il capolavoro sul basket di Takehiko Inoue, trovate tutto. A lei.
Grazie. Guarda, è bella questa connection con il basket, perché questa volta parliamo di basket non su manga, ma di basket vero. E l'argomento di cui vi vogliamo parlare in realtà riguarda proprio Kobe Bryant, perché è di questa settimana la notizia che Kobe Bryant verrà presentato nella Hall of Fame del basket, niente po' di meno che da Michael Jordan. E questo, ecco, vedi, è da una puntata che applaudi da sotto al microfono, però questa volta devo dire ci sta davvero tanto.
C'è tanta roba, 2G.
Mi unisco anch'io.
Due pesi massimi.
Allora, veramente due pesi massimi, due leggende, una purtroppo non più vivente, l'altra sì, però ecco, questo va un po' a suggellare il rapporto speciale che c'era tra i due. E questo perché? Perché, come dice anche la Gazzetta dello Sport, che è la fonte principale da cui ho attinto, insomma, per parlare di questo argomento, quello che mi ha colpito di più è stato il fatto che il rapporto proprio tra Michael Jordan e Kobe Bryant da giocatori ha assunto le vesti di un vero e proprio passaggio del testimone. Questo perché? Andiamo a spiegare. L'antefatto è il fatto che i due si siano proprio incontrati, si siano conosciuti un po' meglio, al di là naturalmente del singolo rapporto che c'è tra avversari, durante l'All-Star Game del 98. Tra l'altro, questa cosa, se avete visto The Last Dance, chi lo ha visto già lo sa. Io ancora non l'ho visto, ma lo so lo stesso, perché l'ho letto. Ma comunque,
lei sa tutto, anche senza aver visto The Last Dance.
È una cosa alla quale devo rimediare, non ho Netflix, ma andiamo avanti che sennò ci perdiamo. Allora, dunque, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che i due si erano conosciuti, avevano avuto occasione di parlarsi durante l'All-Star Game del 98, ultima stagione di Michael Jordan. No, non è stata l'ultima occasione in cui Michael Jordan ha giocato da professionista, però era un Jordan tipo... Era un Jordan, insomma, vicino, come sappiamo, all'apice della sua carriera, con il secondo tripeat del 98. Ma insomma, Jordan era un po' come se avesse, secondo me, l'idea che la sua carriera non sarebbe durata tantissimo da lì in avanti. E aveva conosciuto, insomma, questo giovane Kobe Bryant in rampa di lancio. Kobe Bryant, in occasione di questo All-Star Game, era davvero desideroso di conoscere i dettagli di uno dei tiri che avevano fatto un po' la carriera di Michael Jordan, e cioè il turnaround jumper, cioè quel tiro dalla media, di solito, con il quale il giocatore si gira di schiena con il piede perno e poi tira, spiazzando l'avversario rispetto alla sua direzione, creandosi quindi la separazione per poter tirare da smarcato. Ecco, perché tu non te lo aspetti mai che un giocatore da spalle a canestro si giri sul piede perno cambiando direzione, spalle, da spalle a canestro, si porta con fronte a canestro, tirando e cambiando direzione. Magari i più bravi lo fanno anche in fadeaway, quindi magari con un passetto indietro, in modo tale proprio da crearsi ancora più separazione. E insomma, Kobe Bryant voleva conoscere i dettagli di questa storia, no? Di questo modo, di questo tiro, ecco. Così glieli chiese e si aspettò, o meglio, la verità è che insomma non si aspettava neanche inizialmente tutta questa disponibilità da parte di Michael Jordan. Ma insomma, Michael Jordan insomma gli diede molti più dettagli di quelli che lui si aspettava. Gli spiegò tutto nei minimi particolari. Poi ti lascio immaginare un Kobe Bryant maniaco del dettaglio, perché senza quella mania del dettaglio probabilmente non avremmo il Kobe Bryant che oggi tutti conosciamo.
No, infatti.
E quindi, beh, la Mamba mentality è un po' questo, se ci facciamo caso. Quindi fu positivamente sorpreso da questa eccezionale disponibilità di Michael Jordan. E ti dirò di più, alla fine di questo colloquio Michael Jordan diede addirittura il suo numero di telefono a Kobe Bryant e gli disse: senti, se hai bisogno chiamami e io ti spiegherò altre cose se le vuoi sapere. E da lì si può dire nacque un vero e proprio rapporto che Michael Jordan non esita a definire di fratello maggiore e fratello minore. E questa è una cosa che poi in fondo caratterizza un po' quello che poi col senno del poi possiamo dire essere stato quel colloquio tra i due, un vero e proprio passaggio di investiture. Uso queste parole grosse perché secondo me ci sta. Io ho come la netta sensazione che in quell'occasione, che i due ebbero modo di parlare, Jordan capì di avere davanti un giocatore che poteva lasciare il segno. Non uno dei tanti che magari passano e vanno nella lega più importante al mondo, ma proprio E quindi quel colloquio, quella spiegazione nei minimi particolari di un tiro che ha veramente segnato la tua carriera, secondo me è stato un po' come un passaggio del testimone, un po' come un'investitura informale e non ufficiale, ma come a dire: ragazzo, tu sei uno che merita. Ecco, spiegandoti questo tiro, io da questo momento ti sto letteralmente trasmettendo la mia conoscenza, da questo momento sarà tuo onere e onore portarla avanti. E poi tutti sappiamo insomma come è andata, perché poi insomma, Kobe Bryant non mi pare abbia bisogno di presentazioni, ma la cosa bella è che proprio poi ne nacque un vero e proprio rapporto, come dicevo prima, e tanto è vero che oggi siamo al punto in cui ci troviamo. E cioè, Kobe Bryant è purtroppo scomparso, lo sappiamo, però nella storia del basket il suo segno è rimasto. Lui in fondo sarà per tutti noi immortale, per tutti noi appassionati dello sport. E di conseguenza chi, se non Michael Jordan, una leggenda vivente, poteva effettivamente introdurre nella Hall of Fame Kobe Bryant? Secondo me questo aneddoto è veramente esplicativo di quello che del significato del peso, ecco, e della carica significativa e simbolica che ha questa entrata, questo ingresso di Kobe nella Hall of Fame. Una leggenda presentata da un'altra leggenda. E questo aneddoto, secondo me, è quello che meglio rappresenta proprio il passaggio di consegne. Ecco.
Sì, è come se Michael Jordan avesse voluto dire: ti insegno questo tiro per
far capire che sei tu il mio erede.
Ecco, infatti, l'hai detto tu bene. Un qualcosa che indirettamente voleva dire questo.
Beh, Kobe comunque è stato uno che alle responsabilità grosse, insomma, gli ha sempre dato del tu. Non si è mai tirato indietro.
Sì, appunto, non è mai.
È stato uno di quelli che, insomma, quando c'era da fare robe grosse, lui così. Qualsiasi cosa, anzi, forse era proprio per quello, perché era uno a cui piaceva giocare duro, se vogliamo. Quindi era uno che gli dava proprio del tu a ste situazioni, ecco.
Ma infatti nelle storie dei grandi campioni c'è sempre questa attenzione al dettaglio e alla voglia di affrontare le sfide con particolarità, chiamiamola così. Perché è quello che cambia un po' le cose, fa la differenza, la cura. Non dico di tutti i dettagli perché è tutto impossibile pensare, però forse di quelli che si riesce a vedere come importanti, che effettivamente poi si rivelano essere così e cambia il gioco, change the game.
Bravo, ma guarda, io ti dirò, quello che contraddistingue i grandi campioni da tutti gli altri, quello che io noto, è questa cosa qui. I grandi campioni hanno proprio la forza di migliorarsi, ecco, e di curare il dettaglio, non semplicemente come un qualcosa, sì, aspetta, adesso faccio più attenzione a questa cosa qui e domani aggiusto questa cosa qui. No, no, no. Cioè, il basket, o comunque un aspetto particolare che loro vogliono migliorare, è il primo pensiero quando si alzano al mattino e l'ultimo quando vanno a dormire.
Sì, è una roba totalizzante.
Benissimo. Quindi è un po' quello che fanno gente come, non so, lo ha fatto Kobe, ma oggi lo fa ancora LeBron James. E nel calcio, per esempio, se pensiamo un Cristiano Ronaldo, cioè, Cristiano Ronaldo, ecco, per farti l'esempio, è per me quello che incarna, in un altro sport, la Mamba mentality. Ecco. Ma questo perché te lo dico? Perché, ad esempio, uno come Kobe Bryant era uno che stava 8 ore a tirare, magari. O, che ne so, si puntava la sveglia a una certa ora e andava 2 ore prima dell'allenamento per allenarsi a tirare e a fare quel tiro particolare. Era uno di quelli che guardava l'angolazione del ferro per capire, ad esempio, se magari, ecco, come tirare, ad esempio, quando da una determinata posizione. Oppure, non so, una volta, per esempio, si era accorto che c'era il ferro che era leggermente, durante un riscaldamento pre-partita, ecco, si accorse che c'era il ferro leggermente abbassato, motivo per cui c'erano tiri che non sbagliava mai e che in quell'occasione sbagliava. Dovette parlare con il tecnico del palazzetto e dire: senti, guarda che secondo me c'è questo ferro che è mezzo centimetro più basso del normale, perché sbaglio tiri che di solito non sbaglio. E il tecnico andò a controllare, che, ma sai che hai ragione. Ecco,
vedi.
Quindi queste sono cose che tu le ripeti 1000, 2000, 3000, 10000, 1 milione di volte e poi le interiorizzi, le consideri, insomma, come sono degli automatismi, è un po' quella memoria muscolare. Lo stesso LeBron James, per esempio, è uno di quelli che, per esempio, va 2 ore prima dell'allenamento a tirare da solo, prima che tutti gli altri arrivino, perché vuole allenarsi proprio, vuole proprio, ci tiene proprio a migliorare le sue statistiche.
Sì, sì.
Oppure, non so, Cristiano Ronaldo è uno di quelli che dopo la fine della partita va a casa, per esempio, e si fa la crioterapia da solo, metti caso. Oppure è uno di quelli che si punta la sveglia alle 4 e va a correre. Perché fa parte del suo stile di vita, del suo allenamento. È proprio una metodologia estrema, no?
Sì, estrema. Per la media, per loro è la normalità.
Ma la verità è che neanche un atleta professionista le fa queste cose. Cioè, chi è che si alza alle 4 del mattino per andare a core? Ma nessuno. Cioè, un conto è allenarsi più del normale, un conto è fare come fanno loro, ecco. Un'altra cosa molto particolare, sempre che riguarda Cristiano Ronaldo, è proprio questa. Lui, per esempio, è uno di quelli che regola il suo sonno in una maniera particolare. Da quello che io so, per esempio, lui fa 3 cicli da 3 ore. Quindi questi microsonni, ad esempio, che gli permettono di gestirsi meglio i tempi di allenamento e di riposo. Quindi, come vedi, c'è tutto un regime che regola sonno, riposo, allenamento e che veramente totalizza la tua vita. Ecco, è un po' questa la Mamba mentality, se ci facciamo caso. Se vuoi essere il migliore, devi fare delle cose che tutti gli altri non fanno e applicare determinate tecniche che sono capaci di, anche con l'aiuto di esperti, perché,
beh, sì, penso,
perché
che
ecco, ci sono anche delle consulenze di mega esperti da questo punto di vista, quindi nutrizione, riposo, sonno, ecco. Però che ti portano nel loro insieme a spingere il tuo corpo oltre ogni limite. Ecco, è un po' questa la Mamba mentality, se ci facciamo caso. E quindi è questo, per concludere, il motivo per cui oggi abbiamo un Kobe Bryant nella Hall of Fame introdotto da Michael Jordan. Degli sforzi straordinari che formano persone straordinarie e che poi finiscono per essere degli esempi per tutti. Ecco.
Va bene. grazie Salvo della spiegazione. Non sapevo alcune cose di Cristiano Ronaldo, della mamma mentality. Sì, sapevo la roba dell'attenzione ai dettagli, però mi mancava un po' magari gli esempi sul vivo. Quindi secondo me è una cosa che hai detto in più, che magari non è molto chiara a chi non è proprio dentro il discorso. Ecco, sicuramente secondo me sono anche degli esempi da applicare in altre parti della vita, anche se uno facesse altro. Metti che uno fa marketing, anche quello è un approccio, la mamba mentality. Ci sta, perché purtroppo molte volte la gente si perde sulle cose più importanti ed è là che ti freghi, e le cose importanti sono anche alcuni dettagli.
Sì, beh, non dico da fare i microsonni da 3 ore a testa,
no, però vabbè, quello però magari un dire ok, magari so che è una settimana piena, invece di tornare la domenica anche quella tardi dall'aperitivo, quella domenica magari torno un po' prima,
tipo, per esempio,
per riposare,
sì.
Va bene, dai contatti che poi salutiamo. Senz'altro, e l'ultimo,
allora,
pezzo
Playground Hoops and Records, at Playground Hoops and Records, se volete seguirci su Instagram, e poi seguite Playground Hoops and Records su Spotify, perché avrete tutti i podcast, tra cui anche questo.
Yes, io sono Matteo.
Ed io sono Salvo.
Adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone, Luca Z, All Me Tonight, dall'estate 2004, ed è veramente la canzone con cui vogliamo augurare l'inizio della bella stagione. Alla prossima, Playground
Hoops and Records. Ciao ragazzi.
Ciao.
Baby, hold me tonight. Let me feel your love inside.
Playground.
Hoops and Records.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.